Se andiamo su Filippesi capitolo 2, versetto 1, c'è scritto che se dunque vi è qualche incoraggiamento in Cristo, se vi è qualche conforto d'amore, se vi è qualche comunione di spirito e se vi è qualche tenerezza di affetto e qualche compassione, rendete perfetta la mia gioia, dice l'Apostolo Paolo, avendo un medesimo pensare, un medesimo amore, essendo di un animo solo e di un unico sentimento. Qualsiasi studio biblico lo dobbiamo affrontare con questo spirito. E la volta scorsa abbiamo visto che abbiamo parlato del battesimo, abbiamo avuto, se qualcuno non l'avesse avuto, può tranquillamente chiedermelo tramite WhatsApp, che oggi come oggi è diventato il canale più veloce per comunicare. Abbiamo parlato del battesimo, del perché, come, quando, e quindi cos'è il significato della parola battesimo, ma ripeto, non posso andare qui senza poi penalizzare l'altra parte di cui voglio parlare adesso. Difatti, dopo che abbiamo esaurito quella prima parte, sempre legati al battesimo, a quelli che siete interessati al battesimo, mi fa piacere che vedo che ci sono tanti membri che già sono battezzati e che amano rinfrescarsi un po' la memoria. Questo funziona a me sempre così, che io mi rinfresco la memoria e questo, la parola di Dio mi aiuta a rafforzarmi continuamente. Parliamo quindi della chiamata di Dio, che ovviamente è legato al battesimo. Come avviene la santa chiamata di Dio? Non è Carmelo Anastasi né un uomo, ma è Dio. Lasciamo parlare Dio stesso, lasciamo parlare la Sacra Bibbia. Poi magari la commentiamo con l'aiuto dello Spirito di Dio, ma lasciamo parlare in primo luogo la Sacra Scrittura. Come avviene la santa chiamata di Dio? In Giovanni, capitolo 15, nel versetto 16, Gesù dice: non siete voi che avete scelto me, ma sono io che ho scelto voi. E vi ho costituiti perché andiate e portiate frutto e il vostro frutto rimanga, affinché tutto quello che chiederete al Padre nel mio nome, Egli ve lo dia. Analizziamo un po' questa scrittura. Cioè, noi possiamo parlare e portare il Vangelo a mezzo mondo, a tutto il mondo, ma se quella persona non è scelta da Dio, magari è scelta da noi uomini, e le persone che sono scelte dagli uomini non sono scelte da Dio. E alla fine non si sortisce il risultato che si desidera. Magari si frequenta il corpo di Cristo, la Chiesa, la comunità, sì, perché si sta bene con quello che magari ha avuto una grande persuasione, ha avuto molta loquacità, oppure fa semplicemente simpatia. E invece è Gesù che ha scelto e avrebbe potuto scegliere, per esempio i 12 discepoli, avrebbe potuto scegliere direttamente persone altolocate, ricche, benestanti, simpatiche, che si vestivano bene, no, molti dei quali erano dei pescatori e non erano persone particolari, erano addirittura degli illetterati. E Lui ci costituisce perché portiamo frutto. È un frutto che non sia effimero, ma permanente. Tutto quello che l'uomo fa in questa vita è effimero. Io in tanti anni di vita, da quando sono alla Chiesa, ormai da 50 anni, quando io mi sono messo in testa, adesso ho raggiunto una situazione di stabilità, quella stabilità poi se ne va a pallino perché devo ricominciare, devo riaggiustare le cose. E così è la natura umana. Mentre il frutto che Dio vuole che noi portiamo è un frutto che deve rimanere ovviamente per l'eternità. E poi dice: tutto quello che noi chiederemo al Padre. Quanti veramente chiedono al Padre, mentre in realtà non fanno altro che chiedere a Cristo, ignorando totalmente il Padre? Noi dobbiamo chiedere al Padre nel nome di Cristo, Perché se andiamo in una banca a presentarci con un assegno di 1 milione, quando nel nostro conto corrente non abbiamo quel milione, e il bancario non ci dà il milione. Ma se noi andiamo in banca con un assegno di Rockefeller, per esempio, tanto per fare un esempio banale, è chiaro che lui controlla il conto corrente di Rockefeller e dice i soldi ci sono e quindi quell'assegno me lo cambia. Quindi è chiaro che quanto è importante pregare nel nome di Gesù Cristo il Padre, pregare il Padre sempre nel nome di Gesù Cristo. E tante volte io vedo che nella preghiera alcuni si dimenticano questa formula, che ovviamente noi dobbiamo impararla prima come formula, ma poi deve diventare nostra come quando la facciamo istintivamente, come quando ci allacciamo le scarpe, i lacci delle scarpe. Cioè, noi dobbiamo chiedere direttamente al Padre nel nome di Cristo, perché noi di nostro non possiamo presentarci al Padre, non siamo indegni. Solo Cristo ci rende degni, in virtù di Cristo siamo resi degni al cospetto del Padre e solo così Egli ce lo dà. Se noi non abbiamo questa consapevolezza, Dio non è che è cattivo, ma Dio aspetta, tante volte non risponde perché aspetta che noi impariamo questa dinamica, perché è come essere in una famiglia e guardare sempre il fratello maggiore e ignorare sistematicamente il padre famiglia. Giovanni 6,44 dice una scrittura che ha grande difficoltà a penetrare nella testa di tanti credenti, tanti nostri fratelli credenti, dove Gesù ha detto: nessuno può venire a me se il Padre che mi ha mandato non lo attira, e io lo risusciterò nell'ultimo giorno. Quella è io lo risusciterò nell'ultimo giorno, nella edizione greca, che poi Gesù parlava in aramaico, ma è poi stato tradotto in greco, però nelle edizioni più vecchie quella congiunzione è, non c'è, manca completamente. Come per dire, dice, il Padre magari non chiama tutti oggi e quindi non tutti oggi possono venire a me. Io però risusciterò nell'ultimo giorno, e nel capitolo 20 dell'Apocalisse sappiamo che il resto dei morti sarà risuscitato fisicamente alla fine dei 1000 anni del regno di Cristo per avere questa opportunità di essere attirati a Cristo. Allora, in Atti capitolo 9, versetto 3, ora avvenne che mentre era in cammino e si avvicinava a Damasco, all'improvviso una luce dal cielo gli folgorò tutto intorno. Di chi stiamo parlando? Di Saulo, che divenne poi Paolo, l'apostolo Paolo. Noi sappiamo che Paolo fu folgorato sulla via di Damasco, ma noi vediamo qui tre esempi, tre scritture che ci dicono come avviene la santa chiamata di Dio. È Dio che apre la mente all'individuo. E noi possiamo andare a predicare, non sto dicendo che non dobbiamo predicare, però è sbagliata la concezione che aveva avuto il cristianesimo secolare della Chiesa Cattolica prima ancora che sorgesse il protestantesimo, di dover cristianizzare in massa, per esempio, gli indiani. E le tre caravelle gliele ha detto a Cristoforo Colombo solo con l'idea, o perlomeno per la scusa, dicono i politologi, che magari nella speranza di cristianizzare gli indiani. Non avevano la minima idea che avrebbero scoperto due grandi continenti, le due Americhe. Però voglio dire, oppure durante i secoli del Medioevo, alto, medio e basso, quante persecuzioni sono state fatte, quante conquiste sono state fatte di popoli con la scusa di cristianizzarli con le armi. Ma se non è Dio a chiamare una persona, non è ancora il suo momento. Dio vuole salvare tutti e vuole che la sua verità venga conosciuta da tutti. Ma oggi, in questa nostra generazione, anche se noi oggi riuscissimo a far sapere la verità a tutti, non è detto che tutti la recepirebbero e la accoglierebbero o la capirebbero. La stessa cosa a tutte le generazioni passate. E questa di chi è la responsabilità, non la colpa, ma di chi è la responsabilità? Naturalmente noi sappiamo che è in parte di Dio e in parte di Satana. Cioè Dio consente al seduttore di tutto il mondo, Satana, di sedurre tutta l'umanità. Quindi Dio ha questo conto in sospeso nei confronti di tutta l'umanità e che lui la vuole salvare sicuramente. Ma fino ad ora lui, di generazione in generazione, cosa sta volendo fare? Lui chiama delle sue, come le chiama lui, le sue primizie, i suoi primogeniti. Non ha mai cercato fino ad ora di convertire il mondo, semmai di dare una testimonianza al mondo, ma non di convertire il mondo. Perché dal tempo di Noè, Abramo, Mosè, Dio ha fatto alleanze con poche persone, poi addirittura con Mosè, con una piccola nazione rispetto alle tante grandi nazioni che circondavano. Scusate, la nazione di Israele. E poi ovviamente con Cristo, che ha creato il nuovo Israele, quello spirituale, fatto composto da persone che vengono chiamate da ogni popolo, da ogni razza, lingua e colore, questo nuovo Israele rispetto ai 7 miliardi di esseri umani è sempre un piccolo gregge. Ma non è che dobbiamo vederla come se Satana è più forte di Dio. Sarebbe assurdo questo, non lo è. Dio è in controllo di tutto e non c'è nulla che sfugge a lui, e lui ha i suoi tempi o le sue fasi del disegno, della realizzazione del suo disegno per la salvezza dell'umanità, e queste fasi sono 7, così come sono i 7 i giorni della creazione e così come sono 7 le sue feste bibliche. Allora, per chi non avesse questo opuscolo, le 7 feste bibliche, che non sono le feste di quartiere o le feste parrocchiali in onore ai santini, che sono feste idolatriche, ma sono 7 feste bibliche che svelano lo scopo del disegno di Dio e delle varie fasi in cui Dio opera. È vero che ovviamente quello che abbiamo detto, che se non è Dio a chiamare, la persona viene chiamata dall'uomo, e allora l'uomo si iscrive a un partito politico oppure a un club oppure chissà a un movimento. Ma quando la persona è chiamata veramente da Dio, allora Dio non lascia la persona o le persone che lui chiama e le persone che rispondono a lui positivamente. Lui si avvale di strumenti umani per chiamarti a sé. Lui ti dà degli strumenti per chiamarti a sé. Difatti non ci lascia senza strumenti, non ci lascia sprovveduti. Difatti nella seconda epistola di Paolo ai Tessalonicesi, nel capitolo 2, versetto 14, è scritto che a questo Dio vi ha chiamati. Notate sempre bene che è Dio Padre che ci chiama, a questo Dio ci ha chiamati per mezzo del nostro Vangelo. Quindi Dio si avvale di noi come strumenti umani per chiamare ciascuno di voi a sé, a Lui. Quindi, difatti, dice: a questo Egli vi ha chiamati per mezzo del nostro Vangelo. Ci sono tanti Vangeli in giro, c'è anche perfino il Vangelo di Satana, figuriamoci. A questo Egli vi ha chiamati per mezzo del nostro Vangelo, affinché giungiate ad ottenere la gloria del Signore nostro Gesù Cristo. Quindi Dio si avvale di strumenti umani per chiamarlo a sé. Quindi abbiamo visto che fu chiamato direttamente da Dio attraverso una folgorazione, ma Dio si avvale anche dei suoi servitori. In Matteo 22, a cominciare dal versetto 1, dove dice: Gesù, riprendendo la parola di nuovo, parlò loro in parabole, dicendo: il regno dei cieli è simile a un re, il quale preparò le nozze di suo figlio. e mandò i suoi servi. Vedete, Dio si avvale di strumenti umani. Egli mandò i suoi servi a chiamare gli invitati alle nozze, ma questi non vollero venire. Di nuovo mandò altri servi dicendo: «Dite agli invitati, ecco, io ho apparecchiato il mio pranzo. I miei vitelli, i miei animali ingrassati sono ammazzati ed è tutto pronto. Venite, venite alle nozze». Sappiamo quale fu la risposta, no? La risposta: erano tutti impegnati a fare tantissime altre cose. Perché? Perché sottovalutavano l'importanza di quell'invito. Perché l'invito da parte di un partito politico è molto più importante ai loro occhi, oppure gli affari commerciali erano molto più importanti davanti ai loro occhi. In Romani 10, versetto 17, vediamo che la fede dunque viene dall'udire, e l'udire viene dalla parola di Dio. Quindi è chiaro che può venire anche una fede sbagliata dall'udire, se colui che parla, parla e dice: «Guarda, tu per perorare la nostra causa ti devi imbottire di esplosivi, andare in un luogo pubblico e farti esplodere». Anche quello è un udire, e anche quello può creare una fede, ma è una fede distorta. Quindi non tutte le fedi sono basate sulla verità o sull'amore di Dio. Quindi la vera fede deve venire dall'udire la parola di Dio. E ovviamente Dio ha i suoi servitori, ed è, li riconoscerete dai loro frutti, e soprattutto mettendoli a paragone con la parola di Dio. Se vi dicono la parola di Dio, dovete esigere continuamente, se sono discorsi umani, o se sono delle filosofie umane, come per esempio quella di persone che pensano che l'essere umano è già Dio, che Dio è già dentro di noi. Se Dio fosse già dentro di noi, come credono quelli della New Age, per esempio, allora non avremmo bisogno di un Dio che si fa uomo, che muore per noi, e non avremmo bisogno che da Lui arrivi a noi il suo Spirito Santo. Quindi è chiaro che ci sono due visioni diverse. La chiamata di Dio, dice, è un essere arruolati nell'esercito di Dio. Vi ricordate che nell'ultimo studio sul battesimo una parte affrontava il tema di calcolare il costo. La chiamata di Dio è un essere arruolati nell'esercito di Dio. Vediamo la seconda epistola di Timoteo, capitolo 2, versetti da 3 e 4. Dice: «Tu dunque sopporta sofferenze come un buon soldato di Gesù Cristo. Nessuno che presta servizio come soldato si mischia nelle faccende della vita se vuol piacere a colui che lo ha arruolato». Analizziamo questa scrittura. Significa che se è Cristo che mi ha arruolato, io non posso farmi arruolare da questo o da quel partito, oppure andare a fare le armi, a fare il soldato, a difendere questa o quella nazione, perché io devo difendere la nazione di Dio, quella spirituale. E so che il mio combattimento non è contro carne e sangue, ma è contro gli spiriti malvagi. Quindi qui io potrei dirvi, se fossi un falso oppure un ignorante presuntuoso che va e pretendo di fare il predicatore, ma in realtà vado alla corrida, dilettanti, allo sbaraglio, e vi dicessi: «Venite, battezzatevi, perché la via di Dio è una via facile, perché non c'è nessuna sofferenza, che non c'è nessuna battaglia da fare». Non sono un disonesto. Nella seconda epistola di Paolo a Timoteo dice chiaramente che noi siamo chiamati alla sofferenza, a sopportare sofferenza, perché quando la nostra mente si apre alla verità, ed è Dio ad aprire la nostra mente alla verità, tu non vedi più i tuoi cari o i tuoi amici o il mondo intero come li vedevi prima. Non li vedi più come prima. Quindi ti ritrovi come piombato in un deserto spirituale. Ecco perché Cristo ha fondato la sua Chiesa, tra l'altro, sapendo che noi saremmo, una volta chiamati, avremmo sofferto la solitudine spirituale, perché tanti non ci avrebbero compreso, non avrebbero né capito né apprezzato la nostra fede, la nostra gioia, ci avrebbero anche perfino deriso, alcuni magari tagliato via le amicizie. Quindi dice: tu dunque sopporta sofferenze come un buon soldato di Gesù Cristo. E nessuno che presta servizio come un soldato si mischia e si fa distrarre da altre cose. In internet ce ne sono così tanti che uno non sa, che uno spenderebbe ore e ore ad ascoltare quello che dicono. Ma voi dovete, io vi, come dire, vi sento di potervi, come dire, consigliarvi questo. Dovete sempre dire: ma questo che parla così bene, questo che sembra così convincente, ma chiama in causa la parola di Dio? Mi sta affacendo addentrare nella parola di Dio o sta parlando di suo, di una sua filosofia, per quanto interessante o intrigante possa essere? In Romani 8, versetto 28, dice: ora noi sappiamo che tutte le cose cooperano al bene per coloro che amano a Dio. Naturalmente, per amare Dio vuol dire che lo cerchiamo. Voi siete qui perché lo amate e perché lo state cercando. Non siete qui per me, siete qui per Dio. Dice: coloro che amano Dio, i quali sono chiamati, notate bene, questo è importante, secondo il suo scopo, secondo il suo proponimento, secondo il suo disegno, secondo l'edizione biblica. Quindi, se voi siete qui, ognuno di voi è chiamato, Dio ha uno scopo per ciascuno di voi. Dio ha avuto e ha uno scopo per me, Dio ha uno scopo per ciascuno di voi. E qualsiasi sofferenza che noi possiamo avere oggi, alla fine coopererà per il nostro bene. Sarà forse per, diciamo, che c'entra la sofferenza? Sarà magari per foggiarci, sarà magari per timbrarci, sarà per renderci instabili nella via di Dio. Tante volte è meglio, come dire, morire fermi nella via di Dio che piegarci al male. Dio ci chiama per iniziare in noi la purificazione. Dio ci chiama per iniziare in noi la purificazione. Perché? Perché ovviamente Lui è puro, purissimo. Noi no. Cioè non possiamo noi, Lui ci chiama, ma per Lui portarci a sé, per avvicinarci a Lui, Lui stesso inizia in noi. Lui inizia il processo della purificazione. Ovviamente vuole la nostra cooperazione, vuole il nostro consenso, non ci obbliga. Difatti in Isaia capitolo 1, dal versetto 16, una scrittura che diversi di voi sicuramente conoscerete, ma è sempre commovente leggerla, proprio perché siamo peccatori, perché scivoliamo nostro malgrado tante volte nell'errore. Lavatevi. Questa è l'esortazione di Dio attraverso il profeta. Dice: purificatevi. Vedete, Dio, vedremo in seguito, che è Lui che può purificare noi. Però chiama noi a collaborare con Lui. Non possiamo, non può avvenire che Lui ci purifica e noi ci risporchiamo. Come se Dio mette un mattone per costruire una casa e noi glielo leviamo quel mattone. No, Lui vuole la nostra collaborazione. Dice: lavatevi, purificatevi, togliete dalla mia presenza la malvagità delle vostre azioni, cessate di fare il male. Notate bene che è tutta una descrizione vaga, perché non tutti hanno esattamente l'idea che cosa sia la malvagità oppure il male. Oggi lo vediamo in tanti programmi televisivi di intrattenimento. Nel versetto 17 dice: imparate a fare il bene, cercate la giustizia. Cos'è la giustizia? Soccorrete l'oppresso, rendete giustizia all'orfano, difendete la causa della vedova. E poi dice: venite quindi e discutiamo insieme. Vedete, Dio non è una macchina. Non è una macchina cosmica che, come questi qua, appunto, che pensano con le due dita così, pensano di potersi collegare con l'energia cosmica e diventare tutt'uno, ma l'energia cosmica è qualcosa inferiore alla più alta delle creazioni che ha fatto Dio, è l'uomo. Come possiamo noi collegarci al resto dell'universo quando invece Dio ci chiama a collegarci a Lui e non all'energia cosmica? Allora, dice: venite quindi e discutiamo insieme, mica l'energia cosmica discute. Allora dice l'Eterno: anche se i vostri peccati fossero come scarlatto, cioè gravissimi, diventeranno bianchi come neve, e anche se fossero rossi come porpora, diventeranno bianchi come la lana. Quindi Lui ci invita ad andare da Lui in preghiera e a parlare con Lui, perché andare a cercare di sentire un predicatore come Carmelo Anastasi serve a poco se non si va a parlare con Dio in preghiera, nel nome di Gesù Cristo ovviamente. In Efesini 5, versetto 25, dice: mariti, amate le vostre mogli. Che c'entra tutto questo con la nostra purificazione spirituale? Dice: amate le vostre mogli come anche Cristo ha amato la Chiesa e ha dato se stesso per lei per santificarla, avendola purificata con lavacro dell'acqua per mezzo della parola, per far comparire la Chiesa, che è paragonata alla moglie di Gesù Cristo, alla promessa sposa, per far comparire la Chiesa davanti a sé gloriosa, senza macchia o ruga, o alcunché di simile, ma perché sia santa ed irreprensibile. Ora, più avanti, l'Apostolo Paolo dice: questo mistero è grande. Cioè, che c'entra il paragone della moglie con il marito, del marito che deve amare la propria moglie come Cristo ha amato la Chiesa? C'entra moltissimo con la purificazione, perché il matrimonio umano, che oggi viene attaccato da tutte le parti e molti addirittura convivono anziché essere sposati davanti a Dio, cioè fornicano, vivono di fornicazione, e il matrimonio in realtà Dio l'ha creato intenzionalmente fin dalla creazione come prefigura e come banco di lavoro di quell'amore, di quegli affetti e di quei sentimenti di fedeltà e di amore eterno che dovranno poi ripercuotersi e prolungarsi nella Chiesa e nel Regno di Dio. Quindi non è al contrario, non è che il matrimonio fine a se stesso. Quindi questa purificazione è una purificazione che ogni marito e ogni moglie devono cercare di costruire insieme. Non è sempre possibile, perché ci sono tante volte tradimenti, tante volte separazioni e divorzi. Dio però è talmente misericordioso che comunque aiuta quelli che subiscono questi grandi torti. Per purificarci dobbiamo riconoscere che siamo sporchi. Praticamente, per purificarci, prima dobbiamo riconoscere che siamo sporchi. Dio vuole che noi riconosciamo che siamo sporchi, perché quando l'uomo prende consapevolezza della propria sporcizia, si può dire: uomo avvisato, mezzo salvato. L'uomo si rende conto del pericolo del suo stato. Nella prima lettera di Pietro, capitolo 3, versetto 21, dice: l'arca di Noè era figura del battesimo, ovviamente non la rimozione di sporcizia della carne, di una sporcizia fisica, ma è figura del battesimo per la richiesta di buona coscienza presso Dio. Notate bene questa ultima frase. Quante di noi facciamo richiesta a Dio o presso Dio in ginocchio che sia Lui a darci una buona coscienza? Cioè, coscienza cosa significa? Innanzitutto consapevolezza. Significa consapevolezza. e poi chiama in causa la nostra, come dire, la nostra sincerità o ipocrisia. Quindi possiamo avere una coscienza sporca, quindi anche se sappiamo la verità, anche se conosciamo la verità, possiamo far finta di viverla e magari avere una doppia vita, non abbiamo, come di solito si dice, abbiamo la coscienza sporca. Quindi la coscienza è qualcosa di più della semplice conoscenza, quindi chiama in causa lo stato morale dell'individuo. Quindi noi dobbiamo chiedere a Dio non solo conoscenza, come ora che stiamo facendo lo studio biblico e leggiamo determinate scritture, ma la scrittura è lettera morta se noi non siamo guidati da Dio e se Dio non apre la nostra mente a capire, ad avere il giusto intendimento di quello che Lui ha ispirato a far scrivere per noi. Difatti è tanta lettera morta la Bibbia che con la stessa Bibbia esistono 2000 religioni diverse, 2000 gruppi diversi. Quindi in Giacomo 1,21 dice: perciò deposta ogni lordura e residuo di malizia, vedete la malizia e la lordura, cioè la doppiezza d'animo, l'ipocrisia, chiama in causa la coscienza, qualcosa che va oltre la semplice nozione, la semplice conoscenza. Deposto ogni lordura e residuo di malizia, ricevete con mansuetudine la parola piantata in voi, la quale può salvare le anime vostre. La parola di Dio ci è stata data proprio per salvarci, ma non solo dalla morte eterna, ma anche in questa vita umana. Se noi mettiamo in pratica i comandamenti di Dio, per esempio la parola di Dio, se è ben piantata in noi, salva anche la nostra anima fisica, che l'anima non è lo spirito. L'anima è l'aria che entra nel corpo e rende il nostro corpo anima, cioè animato. E l'anima ha all'insieme delle sensazioni del corpo fisico con i sentimenti spirituali, quindi l'anima ha tanto e ci fa vivere di emozioni. Quindi Dio vuole purificarci prima di portarci vicino a Lui. E poi cerchiamo di specificare, Dio stesso specifica da quale sporcizia abbiamo bisogno di essere purificati, perché non è che questo lo sanno tutti. Non lo sanno tutti esattamente da quale sporcizia abbiamo bisogno di essere purificati. Quando guardiamo appunto il mondo, quando molti non sanno più cos'è il peccato, cosa non è il peccato, cos'è il bene, cos'è il male, oggi la gente è molto disorientata, perfino le chiese, perfino i grandi leader delle chiese non discernono più e non se la sentono più nemmeno di avere quel discernimento. Quindi da quale sporcizia abbiamo bisogno di essere purificati? Leggiamo in 1 Giovanni 3, versetto 4, è la scrittura che molti di voi già conoscete, spero che la ricordiate, dovreste saperla a memoria, almeno i battezzati. 1 Giovanni 3, 4, dove dice: chiunque commette il peccato commette pure una violazione della legge. Perché? Perché il peccato è la violazione della legge, ovviamente la legge di Dio. Quindi se voi chiedete a qualcuno cos'è il peccato, beh, il peccato è fare il male. No, fare il male è molto vaga. Il peccato cos'è il peccato? Il peccato è non essere approvato da Dio. Sì, lo so, ma In modo specifico, secondo Dio, cos'è il peccato? È la violazione della legge di Dio. Specificamente perché ci sono dei gruppi, per esempio il gruppo degli Amish, il gruppo dei Quaccheri e altri gruppi anche in Italia. Ci sono quelli che per loro suonare il pianoforte o ballare è peccato. Mentre non è peccato per loro, per esempio, adorare immagini e sculture. Per fare un esempio, allora in Romani 7,14 dice: noi sappiamo che la legge è spirituale, infatti io non mi concentrerò per adesso nella legge dei sacrifici di animali che Gesù Cristo è venuto ad eliminare e a superare. Ma quando noi leggiamo di questo, del peccato, la legge definisce cos'è il peccato, la legge spirituale di Dio. Ma dice l'Apostolo Paolo, io sono carnale e sono venduto come schiavo al peccato. Che cosa significa? Che ovviamente lui vede, io sono fisico, la legge è spirituale e io sono fisico e sono venduto schiavo al peccato. Chi ha venduto schiavo al peccato? Paolo, da chi fu venduto come schiavo al peccato? Da suo padre e da sua madre, dai suoi nonni, dai suoi bisnonni. Per andare indietro, da Adamo ed Eva, tutti noi siamo stati venduti schiavi al peccato nel momento in cui Adamo ed Eva scelsero la via del peccato, di decidere da sé ciò che è bene o male per loro. E tutta l'umanità oggi continua a nutrirsi dei frutti dell'albero della conoscenza del bene e del male, cioè dei frutti della scienza umana di qualsiasi campo, non solo tecnologico, ma medico, letterario, agricolo, in qualsiasi campo. Quando noi chiamiamo della scienza dell'uomo, significa la conoscenza dell'umanità, che viene trasmessa di generazione in generazione dall'uomo stesso. Cioè noi siamo stati venduti come schiavi al peccato, tant'è vero che nasciamo già mortali, pur non avendo avuto nemmeno il tempo di peccare, perché ereditiamo gli effetti di questo peccato. In Giovanni 8, versetto 34, Gesù rispose, in verità vi dico, chi fa il peccato è schiavo del peccato. E tutti noi, pur essendo nati innocenti al momento della nascita, poi crescendo in questo mondo di peccato, abbiamo assorbito, imparato il peccato, abbiamo imparato a peccare a nostra volta e siamo diventati schiavi del peccato, senza che ce ne siamo mai accorti. In certi ambienti, come nell'Amazzonia, dove addirittura i bambini vengono allevati per fare le bambine, anziché farli crescere come uomini, da bambini li vestono come femminucce, in modo che diventino un giorno dei trans. Proprio lì c'è il vivaio della produzione dei transessuali. Ecco, per loro quello è la via giusta, per loro. Però si è schiavi di un peccato, e quindi quando si è schiavi di un peccato e quando non si è mai conosciuta la libertà, non si può capire che si è schiavi, a meno che Dio ti apre la mente e ti fa vedere la realtà. E quella realtà inizialmente produce sofferenza. Difatti, quando uno è chiamato da Dio, cosa c'è? Il pentimento. Difatti, appena finisce questa serie tratteremo il pentimento, il ravvedimento. Quindi produce questa sofferenza quando uno scopre di essere nato e cresciuto come schiavo del peccato, senza avere mai avuto la possibilità di esercitare il libero arbitrio per scegliere la via della libertà dal peccato. Abbiamo esercitato il libero arbitrio, ma per mangiare, per scegliere tra mangiare maccheroni o spaghetti, oppure scegliere se vestirci di questo vestito o di quell'altro, se andare a vedere questo film o l'altro. Ma per quanto riguarda le cose spirituali, noi siamo nati in un mondo sedotto da Satana e siamo stati sedotti da Satana. E chissà ancora se ancora ci sono dei residui di schiavitù che abbiamo, e per questo dobbiamo sempre inginocchiarci davanti al Creatore e chiedere presso Dio, fare richiesta di coscienza, di illuminarci sempre di più. In Romani 7, versetto 7, l'Apostolo Paolo, grandemente illuminato dallo Spirito di Dio, dice: che diremmo dunque, che la legge è peccato? Così non sia. Anzi, io non avrei conosciuto il peccato se la legge non mi avesse detto non concupire, non bramare, non desiderare ciò che non è tuo, eccetera. Questo è il decimo comandamento, il decimo dei dieci comandamenti. Quindi lo scopo della legge non è quello di salvarci a vita eterna, ma perlomeno è quello di salvarci in questa vita, che se noi vivessimo secondo i comandamenti, se tutta l'umanità vivesse secondo i comandamenti, avremmo già il giardino dell'Eden, non la vita eterna, non ancora il regno di Dio, ma avremmo un paradiso, un Eden globale. Perché lo scopo della legge non è quello di darci la vita eterna, ma è quello di farci conoscere il peccato, di farci vedere di quale sporcizia noi abbiamo bisogno di essere puliti, ripuliti e purificati. Se dovete guardarvi bene dai predicatori che dicono che Cristo è venuto ad abolire la legge, perché chiaramente se voi cadete in questo tranello, voi non saprete più di quale sporcizia pulirvi. Andiamo in Romani 6, versetto 16. Dice: non sapete voi che a chiunque vi offrite come servi per ubbidirgli, e noi ci siamo cresciuti schiavi di Satana, siete servi di colui al quale ubbidite, e l'abbiamo sempre ubbidito, o del peccato per la morte, o dell'ubbidienza per la giustizia. Ora che conosciamo, impariamo a conoscere la legge di Dio, la parola di Dio, ovviamente noi dobbiamo invertire, Dio ci chiama a invertire il nostro cammino dall'essere schiavi verso la morte, verso schiavi del peccato che ci conduce alla morte, e invertirla a diventare ubbidienti non più al male, ma ubbidienti per tutto ciò che porta verso la giustizia. Poi con il tempo vediamo quali sono queste cose che portano alla giustizia. Ora, il peccato in quante forme si manifesta? In quante forme si manifesta il peccato? Andiamo in Galati, capitolo 5, dal versetto 16. Dice: ora io dico, camminate secondo lo Spirito. Quindi, ovviamente, quelli che, quanti di voi non siete ancora battezzati e non avete ricevuto né il battesimo dell'acqua né il battesimo dello Spirito Santo, con l'imposizione delle mani, ovviamente siete spinti dal di fuori dallo Spirito Santo, ma avete bisogno che lo Spirito Santo entri in voi e dimori in voi. E quindi qui Paolo sta parlando a coloro che sono già cristiani, ma vi accorgerete nei versetti successivi che anche quelli che si erano fatti battezzare e che avevano ricevuto lo Spirito Santo avevano pure loro delle battaglie da fare, delle sofferenze. Difatti nel versetto 17 dice: la carne infatti ha desideri contrari allo Spirito. Quindi Dio ci dà lo Spirito, ma noi ancora siamo fatti di carne, dice l'Apostolo Paolo. E lo Spirito ha desideri contrari alla carne. E queste cose sono opposte l'una all'altra, così che voi non fate quel che vorreste. Non vi è mai capitato, tanto per fare un esempio banale di quello che può capitare tante volte agli adolescenti, ma purtroppo a volte succede anche a chi è adulto, che pur essendosi sposato e pur avendo una bella moglie, però quando vede un'altra bella donna si dimentica che ha la moglie accanto e tutti gli occhi gli lacrimano perché vedono quella bella donna. Allora, è proprio per questo, perché dice: lo Spirito ha desideri contrari alla carne e queste cose sono opposte l'una all'altra, così che voi non fate quello che vorreste. Ma poi dice: se siete condotti dallo Spirito, ecco perché è così importante la preparazione al battesimo, conoscere la dinamica e arrivare alla determinazione di chiedere il battesimo, meglio tardi che troppo presto. Dice: ma se siete condotti dallo Spirito, voi non siete sotto la legge che vi dice non concupire, ma che se concupite, quella stessa legge, l'altra parte della medaglia di questa stessa legge spirituale, esige la vostra pena di morte. Quindi dice: ora le opere della carne sono manifeste e sono adulterio. Tante volte l'adulterio non è abbandonare la moglie o il marito, ma basta guardare un'altra persona, e desiderarla nel proprio cuore, oppure per non parlare poi della pornografia che è diventata di moda oggi fare una visita ai siti pornografici. Quindi la fornicazione, l'impurità, dissolutezza, perché non c'è l'impurità solo fisica, parla dell'impurità mentale, dissolutezza, idolatria, magia, le malie, le adulazioni, le inimicizie, le contese, le gelosie, le ire, l'irascibilità, le risse, le divisioni, le sette, cioè le sette non dobbiamo pensarle come fuori dalla nostra chiesa, ma tante volte il diavolo, qual è uno degli obiettivi fondamentali che lui si vuole prefiggere nei confronti della chiesa di Dio, dove lui vede che tutti i membri conoscono la sana dottrina, sono fedeli, fedelissimi nella sana dottrina, non potendoli attaccare nella sana dottrina, crea delle cliche. Crea dei gruppetti dove si formano dei gruppi e si emarginano tutti gli altri, o addirittura si emarginano i ministri. E allora quelle due, quelle tre persone, quelle quattro persone che diventano un gruppetto, quella è una setta all'interno della Chiesa. E nessuno di noi ovviamente vuole arrivare a quel punto. Invidie. Omicidi, parla di ubriachezze, di ghiottonerie, cose simili a queste, circa le quali vi prevengo. Come vi ho già detto prima, che coloro che fanno tali cose finiranno con non poter ereditare il regno di Dio. Quindi questa, naturalmente, quando lui parla, per esempio, di una delle prime cose, che sono, per esempio, le gelosie oppure le impurità, le fornicazioni, le magie, entrano in ballo qualcosa che sia, entrano in ballo due elementi che qui non sono scritti, ma sono scritti in altre scritture, che una è la malizia e l'altra è l'ipocrisia. Malizia e ipocrisia, cioè la doppiezza d'animo, dove noi dobbiamo stare attenti, perché qui parla. Dal versetto 19 in poi, non sta parlando del mondo e basta, ma sta parlando di opere della carne che nella Chiesa tante volte si manifestano. E se noi dici, e se noi neghiamo questa cosa, noi prendiamo in giro noi stessi. Ora, possiamo noi liberarci dal peccato e purificarci da soli? Tutta questa sporcizia che noi abbiamo portato con noi dal momento che Dio ci ha chiamati dal mondo e ci ha portati alla sua verità, noi portiamo con noi un bagaglio di sporcizia. Possiamo noi essere liberati da noi stessi? Ovviamente no, guardate. In Marco 10, versetti da 25 a 28, dice: è più facile che un cammello passi per la cruna di un ago, che un ricco entri nel regno di Dio. Tu puoi dire: ma io non sono ricco. Ognuno di noi è ricco. Ognuno di noi è ricco di superbia, di orgoglio, non necessariamente di denaro. Ognuno di noi è ricco perché ognuno di noi pensa di essere il centro dell'universo. Ed essi, perché ognuno di noi non ama la correzione, anziché dire grazie, anche desiderarla la correzione. Allora, nel versetto 26 dice: ed essi, ancora più stupiti, dicevano fra di loro, notate la reazione dei primi discepoli, dice: e chi dunque può essere salvato? Ma Gesù, perché loro dicevano: se il ricco non entra, figuriamoci noi che siamo poveri, non avevano capito l'analogia spirituale. Che anche la persona che apparentemente sembra il più umile, tante volte invece dentro di sé è il più superbo, il più orgoglioso e il più presuntuoso. Quindi dice: chi può essere dunque salvato? E Gesù nel versetto 27 dice, fissando lo sguardo su di loro, disse: questo è impossibile agli uomini, ma non a Dio, perché ogni cosa è possibile a Dio. E Pietro prese a dirgli: ecco, noi abbiamo lasciato ogni cosa e ti abbiamo seguito. Quindi per dire, guarda, rendilo possibile tu per noi. Nella prima lettera di Giovanni, capitolo 1, dal versetto 8, dice: se diciamo di essere senza peccato, inganniamo noi stessi. Se noi pensiamo di non avere nessun briciolo di quelle opere della carne che abbiamo letto in Galati 5, inganniamo noi stessi. Perché magari quando tutto è tra luce e vino, non sembra, ci sentiamo tranquilli. Però quando invece il diavolo fa leva in certe circostanze, in certe situazioni, dove spunta l'invidia, spunta la gelosia, spunta l'attrazione sessuale illecita, spunta anche l'irascibilità, spunta l'odio, spuntano tutte queste cose. Quando si supera la soglia, che ognuno di noi ha la sua propria soglia. In 1 Giovanni capitolo 1 versetto 8 dice: se diciamo di essere senza peccato, e quando dice questo è come se dicesse: se diciamo di non avere la natura carnale, noi abbiamo la natura carnale, ecco perché abbiamo bisogno dello Spirito Santo, inganniamo noi stessi e la verità non è in noi. Ma se confessiamo i nostri peccati, cioè se noi confessiamo che di avere una natura schifosa, sporca, e di avere una natura che ha bisogno di essere pulita e che da noi stessi non possiamo pulirla, non abbiamo noi tutta la forza per farlo. Se confessiamo i nostri peccati, Dio è fedele ed è giusto da perdonarci i peccati e da purificarci da ogni iniquità. È Lui che segue questa cosa. Sappiamo come, attraverso il sacrificio di Cristo. Ecco perché la fede nel suo sacrificio è così importante. Se diciamo di non avere peccato, lo facciamo bugiardo. E se diciamo di non aver peccato, di non avere questa natura che al momento opportuno magari scoppia, che motivo avrebbe avuto Lui di farsi uomo e morire per me, per te, per voi, per noi? Quindi se diciamo di non avere peccato, lo facciamo bugiardo e la sua parola non è in noi. Quindi ho detto questo, però prima non vado più oltre perché voglio dare mezz'oretta a voi per le vostre domande, se ne avete,